Questo dono viene chiesto continuamente da quelle mani alzate di Maria che supplicano il Signore perché ci sia concesso ciò che lei possiede. Perché ci sia concesso ciò che lei possiede. Perché Maria sa cosa possiede e sa a quale gloria è stata innalzata. E desidera per i suoi figli ciò che lei possiede già. Ecco perché intercede per noi, come ha pregato a Cana, continua a pregare per noi. Bene, le letture sono sempre tre: una prima, una seconda è il Vangelo e naturalmente il Salmo. La prima lettura riguarda il trasporto dell'arca. Lo troviamo la lettura nel libro delle Cronache. Davide convoca tutto Israele in Gerusalemme per trasportare lì l'arca del Signore nel posto che le avevano preparato i sacerdoti. Quindi Davide raduna i figli di Aronne, cioè i sacerdoti e i leviti, i quali sollevano l'arca sulle spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè nella legge del Signore. Davide inizia con altri a cantare, i cantori, gli strumenti musicali, le arpe, eccetera, i cembali, tutto viene convocato perché facessero sentire suoni di gioia, e così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda. Ancora non c'era il tempio lo erigerà figlio Salomone. Ai tempi di Davide c'era ancora la tenda, lì collocano l'arca di Dio, offrono sacrifici, olocausti e sacrifici di comunione. Terminati gli olocausti e i sacrifici, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Una breve lettura. Cos'è l'arca? Sapete che era una cassa non tanto grande, era quasi metà di questo tavolo, alta un metro circa, con un coperchio chiamato propiziatorio, e dentro quest'arca, naturalmente l'arca era tutta indorata, c'erano fogli d'oro dietro, davanti, dappertutto, era tutta ben lavorata, e dentro l'arca c'erano tre realtà: le tavole della legge, i vasi con la manna che non marciva, è il bastone fiorito di Aronne. La legge, la manna, il bastone. Volete che vi spieghi cosa significano? Lo sapete, la legge è le tavole che Dio diede come alleanza: siete alleati con me e conservate la parola. La manna è il cibo. E poi il bastone di Aronne cos'era? Sapete che quando doveva essere eletto il sommo sacerdote, attenzione perché sono tutti segni che parlano, quando doveva essere eletto il sommo sacerdote ci fu un disguido, dice no, appartiene a me il sommo sacerdote, no, appartiene a me. Allora Dio disse: ognuno dei presenti che aspirano al sommo sacerdozio prenda un bastone, il bastone che fiorirà e che appartiene alla persona, di questi aspiranti, ecco, quella persona che avrà il bastone fiorito sarà il sommo sacerdote. Quindi era il segno, il bastone fiorito, dell'elezione di Dio e del sommo sacerdozio. A chi fiorisce il bastone? Fiorisce ad Aronne, il fratello di Mosè. Questo bastone fiorito, che poi è in mano a chi? Nella tradizione chi ha il bastone fiorito in mano? San Giuseppe. Lì c'è un'altra tradizione, chi doveva sposare la Vergine Maria. Allora il sommo sacerdote diede dei bastoni secchi, dice a chi fiorirà il bastone, chi avrà il bastone fiorito può essere il marito. Il bastone fiorì a Giuseppe. Ma capite che è una copia di questo altro bastone, che ha un altro senso. Il bastone del sommo sacerdote, di colui che ha la capacità, cioè, di entrare in comunione con Dio. Quindi queste tre cose erano dentro l'arca: la legge, la manna, il segno del sommo sacerdote. Questo niente vi dice. Maria, chi ha in sé? Il Verbo, che è la legge, cioè il mediatore, cioè che è colui che dà agli uomini la capacità di allearsi con Dio, no? Gesù è colui che nutre gli uomini non più con la manna passata, ma con il suo corpo, è colui che entra nella mediazione, perché il sommo sacerdote media fra Dio e l'uomo. Ora l'arca santa non c'è più, è stata rubata, chissà che fine avrà fatto, ma c'è un'altra arca dinanzi al quale c'è un altro Davide che danza. Vi ricordate l'episodio della visitazione di Maria? Maria che fa? Va alla cugina Elisabetta, e quando Maria si incontra con Elisabetta, il bambino inizia a sussultare di gioia. È la stessa realtà che troviamo qui nelle cronache. Davide inizia a danzare, Giovanni inizia a danzare. Qui c'è l'arca fatta di legno che contiene le realtà che ci congiungono a Dio. Lì c'è Maria, l'arca fatta di carne, che in sé, essendo già incinta del figlio, contiene il figlio, che è il mediatore, che è il cibo, che è il sacerdote. Che volete di più? Vedete come la scrittura ci parla di Maria? Ecco, quest'arca santa ormai è collocata nella tenda celeste, sta al centro. Che ne dicano i nostri, chiamiamoli, fratelli protestanti. È al centro della gloria di Dio. È al centro. Viene collocata al centro della tenda. E dinanzi a questa arca si offrono sacrifici di comunione con Dio e olocausti. Bene, il Salmo 131 parla dell'arca santa. Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Yar, eccetera, eccetera. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo, dice Dio, è il mio riposo per sempre, qui abiterò, perché l'ho desiderato. E il versetto, il responsorio che canta il popolo, recita così: sorgi Signore, tu e l'arca della tua gloria. La seconda lettura invece ci parla della sconfitta della morte. La morte sarà vinta definitivamente anche in noi con la resurrezione. Ora, quando il nostro corpo, che è per natura corruttibile, riceverà l'incorruttibilità, la morte sarà vinta. Quando cioè saremo sottratti completamente alle conseguenze del peccato, perché la conseguenza ultima è la morte sarà vinta. Ora, tutto questo si è avverato in Maria. Maria ha avuto un corpo corruttibile, ma non ha provato la corruzione, è risorta. Maria ha avuto la conseguenza del peccato pur non commettendo peccato, la conseguenza appunto la morte, è morta ma è risorta. Allora Paolo nella lettera ai Corinzi, prima Corinzi 15, 54, 57, dice questo: fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, il Signore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte perché è risorto. E questa vittoria ci è stata concessa, ci è stata data, anche se noi proviamo la morte e la corruzione. Ma questa morte, questa corruzione sarà vinta quando noi risorgeremo. Ora, la Chiesa cosa ci vuol far capire qua? Ci vuol far capire una realtà. Questo si è verificato in Maria di Nazareth. Dunque Maria è la prima che ha vinto la morte e che ha vinto il peccato, la corruzione. Se è successo in Maria, succederà anche in noi. Cioè Maria, in altre parole, conferma la Scrittura. Ecco perché è necessario che noi volgiamo gli occhi su Maria, perché Maria conferma e verifica la Scrittura, la verifica la Scrittura. Il brano invece dell'Evangelo è quello di Luca e ci parla del grembo che ha portato il Salvatore. Luca 11, 27, 28. In quel tempo, mentre stava ancora parlando, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Può sembrare una cosa irriverente nei confronti della madre. C'è una donna che dice: beata tua madre perché ti ha portato in grembo e ti ha dato il latte. E lui dice: beati piuttosto coloro che ascoltano e mettono in pratica. Appunto, se può sembrare irriverente, ma non lo è, perché se c'è una persona che ha ascoltato e messo in pratica, questa è Maria. Allora Gesù non fa un elogio diretto alla madre, ma fa un elogio indiretto, anche perché anche lui era un po' umile. Allora, esalta la madre, ma la esalta in maniera indiretta. Beati coloro, piuttosto coloro che ascoltano. Quindi Maria è beata non tanto perché ha portato in seno il creatore di tutto, ma perché ha reso possibile questa incarnazione attraverso l'ascolto della parola e l'osservanza della parola stessa. Ed è stata talmente forte l'ascolto e l'osservanza che il Verbo è diventato carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Visto che il tempo ormai si fa breve, ecco, andiamo un po' più in fretta e parliamo, diciamo qualcosa sulla preghiera delle offerte e la preghiera della comunione. Il sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo, Padre, nell'assunzione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Signore Dio nostro, che ci hai nutrito del pane di vita eterna nel ricordo della gloriosa assunzione della Beata Vergine Maria,